when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.
.01 di lunedì 14 ottobre 2024, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza qui dallo studio 1 di Via Nazionale 5, Riccardo Codomaccio con voi sulle frequenze di Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. Di fronte a me la ritrovo di lunedì dopo un'estenuante ma intensa settimana fuori dalla nostra regione, Chicchi Dipa.
Buon pomeriggio Riccardo, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, un saluto anche all'Otti Umberto Primo di Andria, la scuola che mi ha tenuto compagnia nella scorsa settimana. Abbiamo trasmesso anche da lì la puntata della giusta frequenza di venerdì scorso, un bellissimo progetto che avrò modo di raccontarvi, ma prima continuiamo con gli onori di casa.
Eccolo.
Buon pomeriggio Tommaso Di Pierro.
Eccoci, sì. Buon pomeriggio, sono qui finalmente. Chiara, sei tornata nella nostra redazione, sì, non sì, ce la facevo sì. Più a stare solo con Riccardo.
Giusto, allora va bene, iniziamo con il piede giusto. Buon pomeriggio anche al nostro Flo in cabina di regina.
Assolutamente, in cabina di regina oggi
anche
siamo
per l'occasione
monarchici, anche sì. Se la regina non c'è più, uccisa Tommaso Di Pierro. Assolutamente, questo è il tema. Allora, un inizio di settimana di che tipologia, Chicchi Dipa? Come ci siamo svegliati oggi, con il piede giusto o quello sbagliato?
No, io giusto, tu?
Sbagliato.
Tu meno, Tommy, piede giusto?
Ma è stato un po' traumatico stamattina,
che
devo dire la verità.
Perché?
No, niente di che, solo semplicemente mi sono svegliato con...
Perché è lunedì mattina,
non avevo realizzato,
capisco.
E quindi stavo tipo, oh,
anche
aiuto.
Il nostro Flo non era nelle migliori condizioni questa mattina ad allestire la mostra Rinate al liceo Plauto, aveva un occhio aperto e uno chiuso letteralmente, ma insomma adesso poverino si è ripreso, se più o meno, insomma ancora un occhio fatica ad aprirsi, ma insomma ce l'abbiamo. Buon pomeriggio anche a tutti voi, partiamo come di consueto con la giusta notizia. La giusta notizia di cui vi vogliamo parlare oggi riguarda i dati Istat sulla povertà educativa presentati in anteprima in occasione della 24esima edizione della giornata di Bertinoro per l'economia civile. I dati purtroppo non sono affatto incoraggianti, dato che nel 2023 il 70,5% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e i 19 anni non è mai entrato in una biblioteca, un dato in aumento rispetto al 63,9% del 2019. Inoltre il 39,2% non ha praticato alcuno sport durante l'anno e il 16,8% tra i 6 e i 19 anni non ha fruito di spettacoli fuori casa, ovvero non sono mai andati nell'arco del 2023 al cinema, teatro, musei, mostre, siti archeologici, monumenti e concerti. Ecco, naturalmente vogliamo denunciare questi dati, noi siamo in prima fila, no, nel contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa.
Esattamente, proprio il progetto Aracne si serve di questo, un progetto che a cui Zainet, Fondazione Media Literacy e tanti altri partner tengono molto, proprio per contrastare la povertà educativa. Ma torniamo appunto ai risultati, i nuovi dati presentati da Monica Pratesi dell'Università di Pisa e direttrice del Dipartimento per la produzione statistica di Istat sono stati il punto di partenza per una riflessione più ampia su come le disuguaglianze economiche e sociali possono essere combattute attraverso l'educazione e la promozione di cambiamenti strutturali per una transizione equa. Dall'incontro è emerso che la povertà educativa in Italia è in rapido aumento ed è tra i principali fattori che alimentano tutte le altre forme di disuguaglianza sociale, a partire dalle difficoltà di accesso all'educazione. Nel 2023 il 10,5% dei giovani tra i 18 e i 24 anni ha interrotto il percorso formativo con la licenza media. Inoltre l'8,4% degli studenti del quinto anno della secondaria di secondo grado ha un basso livello di competenze in italiano, matematica e inglese. A questo si aggiunge il problema dell'accesso agli asili nido, che rimane limitato. Nel 2021-22 solo il 28% dei bambini di età compresa tra i 0 e i 2 anni ha avuto accesso ai servizi educativi pubblici o privati per l'infanzia.
Oh, sono dati veramente allarmanti questi, vengono commentati anche da Paolo Venturi, direttore Icon, che ha sottolineato la condizione di fragilità, povertà educativa e materiale pesano in modo significativo sullo sviluppo di bambini e ragazzi e sulla possibilità per loro di costruire il proprio futuro. Abbiamo ritenuto importante affrontare queste tematiche alle giornate di Bertinoro poiché siamo convinti sia necessario affrontare le disuguaglianze economiche e sociali attraverso l'educazione, senza la quale qualsiasi risorsa andrebbe sprecata. Ne approfittiamo per ricordare i progetti in cui siamo impegnati proprio in questi giorni, in queste settimane, con Fondazione Media Literacy, che si occupa proprio di diffondere nelle scuole italiane l'alfabetizzazione ai media. Lo facciamo spesso all'interno di progetti sociali che sono volti proprio a combattere la povertà educativa e la dispersione scolastica. La scorsa settimana eravamo appunto ad Andria, un progetto finanziato con i fondi PNRR per combattere la dispersione educativa, come dando a studenti e studentesse una motivazione che potesse tenerli, che possa tenerli ancorati alla scuola, che possa accendere in loro proprio la voglia di tornare, di andare a scuola. Il Lotti Umberto I ha comprato un'attrezzatura radiofonica veramente meravigliosa e con il nostro laboratorio radiofonico stiamo realizzando e mettendo in piedi una vera e propria redazione scolastica. E poi questo è stato anche il weekend di inaugurazione di Aracne, la rete che include un progetto finanziato da Con i Bambini, un progetto che vuole combattere la povertà educativa, coinvolge 200 minori in condizioni di fragilità, con disabilità o appunto in condizioni di povertà educativa, mettendo a disposizione tantissimi servizi, laboratori sull'8° municipio di Roma, dalle lezioni di italiano gratuite alle lezioni di radio inclusiva allo sportello psicologico per i bambini e le loro famiglie e via dicendo. Insomma, se volete saperne di più potete andare a visitare anche il sito www.medialiteracy.it.
Primo break musicale per noi, partiamo con Kanye West, Field Trip, a tra poco.
Send him a letter or kill him. Close that boy, don't we dismiss him. I done got too high, just a little. And on my mind, just a little. Red Lambo, red schedule. 005, we criminal. I ain't about to y'all, about to miss him. Tape on the gun, can't miss him. Tape on the. Shake on him. Shake on him. Shot the key, fucking my bones. Moving too fast, about to break something. Shot the key, out of my phone. You keep doing that, I'ma break something. Break some.
Got it, Mr. Ready. I'm all in the dental. You like a dog, I'm fresh out the kennel. Niggas say gas, they rollin' the fennel.
Ain't on my level, lil' bitch, don't reach. Always hollin' about you rich, we reach. This ain't no regular chatter, this quiche. You ain't outside, I wish it was different. You ain't outside, I wish it was different.
I'm dragging my nuts, got my dick out the dirt. Put it right in her butt, got her twerking and turk. If that my little bitch, she gon' listen to dirt. In the trenches with her been uncomfortable. I was crushing on you, now I'm fucking on you. Steady busting on you, now you love me. Haters gon' say you just want my little paper. But who am I, nigga, with some money? Dick in her stomach, now I'm making her money. The foreign imported from Saudi Arabia. Like how you ride that like a gangster spray. Easy could turn the deal to an end. My name just should've been tied. Cause dollar signs get my deal at. Got a bitch high, shit out of her mind.
State ascoltando la giusta frequenza.
state ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. E continua anche il nostro viaggio nel Novecento. La Giusta Frequenza è anche questo, fare luce sulla storia. Lo facciamo con il podcast Radio Novecento, che potete trovare anche sulle principali piattaforme e sui nostri siti di riferimento.
Per raccontare la vicenda di oggi, scivolo nella mia amata città natale, Torino, un luogo capace di riconoscere le donne come soggetto attivo, aperta all'emancipazione femminile, nelle fabbriche, nelle scienze, in politica. La protagonista si chiama Lidia come me, ma la sua determinazione per osare ed essere se stessa non assomiglia alle lotte femministe della mia giovinezza, ma al sapore delle suffragette e delle prime battaglie per la parità, quelle che ci hanno indicato la strada.
Maresciallo Rosario Berardi stamattina con l'opinione delle 8
passate dalle parole ai fatti.
Una ragazza degli anni 60, un produttore musicale e un giornalista millennial appassionato di storia provano a raccontare le microstorie del Novecento. Io sono Lidia Gattini e con l'aiuto di Emanuele Floris e Luca Lovisetto vi racconterò una storia del Novecento ogni settimana per radio e sulle principali piattaforme di podcast, per accendere una luce sulle storie dimenticate e i frammenti di vita che hanno plasmato il secolo scorso e che vogliamo consegnare alle nuove generazioni.
2, 1, 0.
Riconosciuta la impossibilità.
Mr. Nelson Mandela, within seconds.
One of the last time we saw this morning.
Ma questo per l'Italia non è un giorno come gli altri. Oggi
tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta.
Questa è la nuova puntata di Radio Novecento, microstorie dal secolo breve. E oggi racconteremo la vita di Lidia Poët, una donna incredibilmente moderna che a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo lottò per ottenere il suffragio femminile, contribuì a riformare il diritto penitenziario e partecipò ai primi congressi femministi. Il 17 giugno 1881. A Torino è un mattino d'inizio estate e una giovane donna entra a grandi passi in un palazzo di Via Po, stringendo al grembo un faldone giallo che ancora profuma di stampa. Uscito pochi giorni fa per i tipi della Chiantore e Mascarelli di Pinerolo. Sul titolo si legge a grandi caratteri, studio della condizione della donna rispetto al diritto costituzionale e al diritto amministrativo nelle elezioni. In alto, sul frontespizio, il suo nome, Lidia Poët.
Lidia è una delle prime donne nell'intero Regno d'Italia a conseguire la laurea all'università ed è la prima in assoluto a laurearsi in legge. Quel mattino, al suo ingresso all'università, è accompagnata dal fratello Enrico. Davanti a un'immensa folla applaudente, Lidia si laurea in legge all'Università di Torino. Ha 26 anni, intelligenza e coraggio da vendere, ed è determinata ad arrivare dove nessun'altra era ancora mai riuscita, diventare avvocata. Lo diventerà, ma solamente quasi 40 anni dopo ufficialmente.
Facciamo un passo indietro però, perché per comprendere appieno la storia di Lidia Poët dobbiamo partire dal principio e nello specifico dobbiamo recarci in una valle piemontese così stretta e inaccessibile da essere anticamente chiamata Valle Oscura. Certo, quel piccolo borgo incastonato in mezzo alle montagne in Val Germanasca sarà pure stato impenetrabile e impervio, ma nelle valli valdesi, già nell'Ottocento, l'istruzione e le idee circolavano come nel mare aperto e i sentimenti di uguaglianza e parità soffiavano forti.
Lidia Lydia Poët nasce il 26 agosto del 1855 in una famiglia colta e benestante valdese a Traverse di Perrero, in Val Germanasca. Poche case sperdute in mezzo ai boschi e ai campi strappati ai pendii della montagna. Lydia è una bambina intelligente che ha avuto la fortuna di nascere e crescere in una famiglia che accetta la sua scelta, da molti giudicata scandalosa per una donna del suo tempo, di studiare e andare all'università. Crescere in una famiglia valdese ha contato tantissimo, perché nella cultura valdese c'è da sempre l'amore per lo studio, la conoscenza, l'internazionalità, la parità, il tutto accompagnato da estrema sobrietà. Sicuramente dunque il fatto di essere valdese ha determinato parte del carattere di Lydia Poët, ovvero che non si considerasse mai un gradino di sotto rispetto agli uomini.
Il nonno era Poët Thomas, un personaggio molto importante in valle, che all'inizio dell'Ottocento era stato presidente dell'assemblea cantonale della Valpellice ed era stato sindaco per lunghi anni. In epoca napoleonica si recò addirittura a Parigi per l'incoronazione di Napoleone, il quale aveva voluto riunire sotto il cielo della capitale francese tutti i presidenti delle assemblee cantonali.
Lydia nasce dunque in una famiglia benestante ma rurale, in un contesto particolare, lo abbiamo visto, come quello valdese, che dopo il 1848 aveva subito una piccola rivoluzione con la firma da parte del re delle cosiddette lettere patenti, con le quali la comunità valdese e quella ebraica videro riconosciuti i propri diritti civili e politici, venendo finalmente equiparate alle altre comunità suddite del Regno di Savoia. Ciò significa che la generazione di Lydia è la prima in valle a poter frequentare le scuole pubbliche liberamente.
Adolescente, si trasferisce con la famiglia Pinerolo, dove già risiedeva il fratello maggiore Giovanni Enrico, titolare di uno studio legale ben avviato. Lydia Poët è una studentessa talentuosa e viene inviata a studiare in Svizzera ad Aubon, sul lago Lemano, nel collegio per signorine Bonneville. Qui si diploma in lingua tedesca, inglese, francese.
È una scuola molto dura. Certo, le studentesse sono per lo più provenienti da contesti sociali molto agiati, ma in istituto, oltre allo studio, le ragazze si occupano dei turni di cucina, dei bagni, dei letti. Qui, nel 1871, Lydia consegue la patente di maestra superiore normale.
A 17 anni, terminato il collegio, rientra Pinerolo. È appena rimasta orfana di padre. Nonostante una situazione familiare che d'un tratto è diventata difficile, Lydia riceve dalla madre le stesse opportunità concesse ai suoi fratelli. Quando le chiese il permesso di proseguire gli studi, la mamma, con grande lungimiranza, acconsente.
Sono infatti appena 2 anni che è stata data la facoltà alle donne di iscriversi all'università. Lydia, dopo il conseguimento della licenza al liceo di Mondovì, decide di iscriversi a Torino. Le facoltà all'epoca sono solo 5, tra cui c'è giurisprudenza, medicina, lettere. E lei sceglie medicina, che però abbandona dopo qualche mese. Decide quindi di frequentare giurisprudenza.
La Torino in cui arriva la giovane Lydia è una Torino che crede nei valori della libertà e della riunificazione italiana. È la città del Risorgimento per eccellenza, un luogo che ribolle di fermento culturale, una città aperta, progressista. Quando Lydia Poët varca la soglia dell'Ateneo di Torino, sono appena 4 le ragazze che frequentano l'università e Lydia è l'unica che frequenta giurisprudenza.
Mentre Lydia prende posto per la prima lezione, si leva tra la folla un misto di curiosità e stupore. Una donna fra i banchi. Compagni e professori stentano a crederci. Un insegnante si propone addirittura di procurarle un tavolino separato, ma Lydia prende posto in prima fila e da lì non si muove più. Negli anni seguenti racconterà di essersi sentita sempre ben accolta dai suoi compagni di studi. I maschi smettevano di chiacchierare e abbassavano la voce appena lei entrava in aula. Inoltre, ci terrà sempre a ribadire che lei era sempre interrogata di più dei suoi compagni maschi.
E ritorniamo dunque a quel giugno 1881, il giorno della laurea. Lidia Poët si presenta al cospetto degli insegnanti con una tesi molto importante, una dissertazione sul diritto di voto alle donne e sulla condizione femminile nella società. In qualche modo la sua prima rivendicazione femminista. Sono presenti in aula quasi 500 studenti. Appena viene proclamata dottoressa in legge, questi scoppiano ad applaudire fragorosamente. Lidia racconterà sempre di essersi commossa davanti a questo applauso e di avere pregato il suo relatore di ringraziare i compagni per questa accoglienza nel mondo della professione.
Dopo la laurea svolge il praticantato a Pinerolo presso l'ufficio dell'avvocato e senatore Cesare Bertea. Supera in modo brillante l'esame di abilitazione alla professione forense e chiede l'iscrizione all'ordine degli avvocati e procuratori di Torino. È la prima volta nella storia del Regno d'Italia che una donna chiede l'iscrizione all'albo degli avvocati. L'Ordine di Torino, con una decisione storica assunta a maggioranza, 8 voti contro 4, accoglie la sua domanda. È così che il 9 agosto 1883 Lidia Poët diviene la prima donna ammessa all'esercizio dell'avvocatura. Uno scandalo. I consiglieri che si oppongono alla decisione, nello specifico l'avvocato Spantigati e l'avvocato Chiaves, uno di sinistra e l'altro di destra, si dimettono per protesta dall'ordine, tra mille polemiche. Il provvedimento dell'ordine di Torino desta scalpore e censure in tutta Italia e anche all'estero.
Lidia ha tutte le qualità per essere una grande avvocata: intelligente, studiosa, curiosa, caparbia, tenace, appassionata, coraggiosa. Ma tutte queste qualità nulla possono contro l'ottusità degli uomini di legge e la morale dominante dell'epoca.
Il procuratore generale del re impugna l'iscrizione, ricorrendo alla Corte d'Appello di Torino. L'11 novembre 1883 la Corte di Appello accoglie la richiesta del procuratore e annulla l'iscrizione all'albo. Il 28 novembre Lidia Poët presenta un ricorso alla Corte di Cassazione che, con la sentenza del 18 aprile 1884, conferma la decisione della Corte d'Appello, dichiarando che una donna non può esercitare l'avvocatura, sostenendo dunque che la professione forense doveva essere qualificata come un ufficio pubblico, il che comportava una ovvia esclusione, dato che l'ammissione delle donne agli uffici pubblici doveva essere esplicitamente prevista dalla legge. Quando la legge taceva, come nel caso della legge sull'avvocatura, non era possibile interpretare il silenzio del legislatore alla stregua di un'ammissione.
Il procuratore, prima in Corte d'Appello e poi in Cassazione, porta motivazioni ridicole, irrisorie, basate su stereotipi di genere. Si legge infatti che le donne non potevano essere avvocate perché era inopportuno che convergessero nello strepitio dei pubblici giudizi o magari discutendo di argomenti imbarazzanti per fanciulle oneste o che indossassero la toga sui loro abiti ritenuti tipicamente strani e bizzarri, o perché avrebbero potuto indurre i giudici a favorire una avvocata leggiadra.
La cancellazione accende un intenso dibattito, non solo in Italia, un dibattito che avrà un lungo seguito anche negli anni a seguire. Lidia Poët non può quindi esercitare a pieno titolo la sua professione, ma non si dà per vinta. Collabora con il fratello avvocato Giovanni Enrico nel suo studio a Pinerolo, dove prepara atti difensivi e tesi giuridiche. Non li può sostenere in prima persona nei tribunali, ma di fatto eserciterà la professione per interposta persona per tutta la vita. Negli anni seguenti affiancherà l'impegno professionale quello civile, divenendo progressivamente sempre più attiva nella difesa dei diritti dei minori, degli emarginati e delle donne, e sostenendo la causa del suffragio femminile.
Le tematiche fondamentali alle quali dedicò il proprio studio furono il diritto di famiglia delle donne, la tutela dei minori e la situazione dei detenuti. La condizione del carcerato all'epoca era veramente terribile. Basti pensare che il vitto era portato dall'esterno. Se non c'era questa possibilità, i detenuti non mangiavano. Le condizioni di vita e sanitarie erano terribili, anche perché il carcere era concepito come luogo di punizione.
Lidia Poët pensa che la pena non debba essere solo sofferenza, bensì un momento di rieducazione. E soprattutto è convinta che i minori debbano essere trattati diversamente dagli altri detenuti. Si interessa di carcere praticamente per tutto il corso della sua vita. Comincia a partecipare ai congressi penitenziari di mezza Europa, alcuni dei quali riportano i testi dei suoi interventi. Grazie anche al suo operato nascono i tribunali dei minorenni, grazie ai quali la finalità della giustizia minorile passa dall'infliggere la pena al recupero e al reinserimento della società del minore.
Lidia Poët entra anche nelle carceri femminili con un piano importante, il progetto di ricamo per le donne carcerate. Si racconta che i cuscini delle prime classi dei treni fossero proprio ricamate dalle protette di Lidia, che in questo modo riuscivano ad avere una retribuzione che le avrebbe aiutate una volta uscita dal carcere, magari a reinserirsi nella società.
5 settembre 1791. Durante la Rivoluzione francese, la scrittrice Olympe de Gouges scrive la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. È il primo documento a proclamare che la donna nasce libera e ha uguali diritti all'uomo. De Gouges sarà ghigliottinata 2 anni dopo. 19-20 luglio 1848. Durante la prima convenzione sui diritti delle donne a Seneca Falls, viene approvata la Dichiarazione dei sentimenti, ispirata alla Dichiarazione d'indipendenza americana. Parla di diritto al voto, allo studio, al lavoro, a un divorzio equo e si propone di inaugurare una ribellione mai vista. 7 giugno 1866. Il filosofo ed economista John Stuart Mill presenta al Parlamento inglese la prima petizione di massa per il suffragio femminile. Pochi mesi dopo nasce a Manchester il primo comitato per rivendicare il diritto di voto alle donne.
All'inizio del Novecento iniziano i primi fermenti femministi per il suffragio. Lidia Poët è tra le prime a iscriversi al Comitato Nazionale delle Donne Italiane. Grazie alla sua istruzione e alla conoscenza delle lingue, è la persona adatta per tenere i contatti con i movimenti femministi europei. In questo periodo Lidia fa parte di un gruppo di donne, tra cui possiamo citare Anna Kuliscioff, Anna Maria Mozzoni, Maria Montessori, Sibilla Aleramo, che a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento hanno lottato per ottenere la parità tra uomo e donna.
Lidia ci ha messo il suo corpo, il suo pensiero. Non ha solo teorizzato il femminismo, ma l'ha anche praticato e dimostrato. E ha dimostrato con i fatti la parità tra l'uomo e la donna. In un mondo completamente ostile è andata avanti per la sua strada e poi, all'età di 65 anni, è finalmente riuscita a diventare avvocata.
Nel 1919, infatti, la legge Sacchi autorizza le donne a entrare nei pubblici uffici. Lidia entra nell'Ordine degli Avvocati di Torino, divenendo ufficialmente la prima donna d'Italia ad esservi ammessa. Non eserciterà più la professione, ma il suo fine è stato finalmente raggiunto.
A distanza di più di un secolo dalla sua laurea in giurisprudenza, il numero di donne che scelgono questa professione è in costante crescita. Oggi le donne rappresentano la stragrande maggioranza dei laureati in giurisprudenza in Italia, a dimostrazione del fatto che la perseveranza di Lidia Poët ha contribuito a creare un futuro dove le donne possono aspirare a ricoprire qualsiasi ruolo nella società.
La sua storia ci ricorda che la strada per la parità è lunga e tortuosa, ma che ogni passo avanti, per quanto piccolo, è una vittoria per tutti. L'aumento della partecipazione femminile nell'istruzione universitaria, infatti, è il risultato di molteplici fattori, tra cui il miglioramento delle opportunità educative e il cambiamento delle norme sociali. Nonostante questo aumento di laureate, tuttavia, le donne continuano a essere penalizzate nel mercato del lavoro, dove il tasso di occupazione femminile rimane più basso rispetto a quello maschile.
Le donne incontrano più barriere nella progressione di carriera, spesso a causa di stereotipi di genere o per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e familiare, e il divario salariale tra uomini e donne persiste in Italia. Nel 2023 i dati mostrano che le laureate guadagnano in media circa il 20% in meno rispetto ai loro colleghi maschi. Nel campo giuridico, dove le donne sono fortemente rappresentate, gli uomini tendono a occupare più facilmente posizioni di prestigio e leadership che offrono salari più elevati.
Lidia Poët, che negli anni del primo conflitto mondiale è stata anche crocerossina volontaria, viaggia negli anni seguenti tra conferenze e convegni a San Pietroburgo, Parigi, Londra, Amsterdam. All'estero è molto rispettata e il suo lavoro, la sua figura, vengono celebrati ovunque, al punto di ricevere l'onorificenza di Officiel d'Académie in Francia, che è paragonabile al cavalieriato italiano. Non si sposò mai, non ebbe figli, ma si legò teneramente ai suoi nipoti, in modo particolare ai figli della sorella Caterina Anna. Trascorrerà gli ultimi anni della sua vita a Diano Marina, in Liguria, dove muore il 25 febbraio 1949. Viene sepolta nel cimitero di San Martino di Perrero, dove era nata, in cima ad un impervio sentiero sterrato che rivolge il proprio sguardo alla sua Val Germanasca.
C'è una frase che ho preso dagli atti di uno dei suoi tanti convegni a cui ha partecipato, in cui Lidia termina dicendo: «Osate, osate essere». Osa essere te stessa, non per apparire, ma per amare. Osa essere te stessa per amare quelle che lavorano e che sono ancora vittime dell'ingiustizia e della povertà. A tua volta inizia a lavorare tu che godi di un posto privilegiato nella scala sociale, per comprendere meglio chi ancora fatica giorno dopo giorno. Osa essere te stessa per sperare nell'avvenire, per guardare al domani con fiducia, per costruire il mondo nuovo di pace e di amore che si realizzerà quando sapremo essere giuste.
Avete ascoltato Radio 900, microstorie dal secolo breve, un podcast scritto e prodotto da Lidia Gattini, Emanuele Floris e Luca Lovisetto. Potete ascoltare gli altri episodi su Spotify e su Zai.net. Appuntamento alla prossima settimana.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
What's up?
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle tracce più belle della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
I'm from Memphis, what you know about me? Big G-L-O-N-A-G-L-E. 50,000 new Chanel shopping spree. And every time I pop out, you know I A-T-E.
Glorilla, una delle voci più promettenti della scena rap femminile, ha lanciato il suo nuovo album, Glorious, consolidando il suo ruolo nell'industria musicale. Questo progetto riflette la sua crescita artistica, pur mantenendo intatto il suo stile lirico potente e aggressivo. Il sound di Glorious è caratterizzato da beat trap potenti, con collaborazioni che arricchiscono l'album senza mai offuscare la sua voce dominante. Produttori di spicco come Hit Boy e Take It hanno contribuito a creare una base sonora che esalta la presenza vocale di Glorilla. L'album esplora temi di indipendenza, potere personale e il percorso verso il successo. Brani come Step e Don't Deserve evidenziano la sua resilienza e la sua determinazione di rimanere fedele a se stessa nonostante le sfide affrontate. Le sue liriche affilate e dirette trasmettono un messaggio di forza e di autostima, rendendo il progetto una dichiarazione di vittoria personale. Glorious ha già ottenuto recensioni entusiastiche per la sua autenticità e l'energia travolgente. I fan e i critici apprezzano l'evoluzione di Glorilla, che continua a spingere i confini del rap femminile con una narrazione audace e sicura. Al netto delle considerazioni sullo stato della scena attuale, Glorious è un album che celebra la crescita, la resilienza e la potenza di Glorilla come artista. La sua attitudine e il suo groove sboccato sono destinati a diventare un punto di riferimento nella sua carriera, consolidando la sua posizione come una delle figure di spicco nel panorama hip hop contemporaneo. And you know I got the treat. Private entry through the club. Feet. Play with gang tonight, her face going on the T. Babe, you know I'm thick as Coachella. You won't never catch me slipping. Ain't no Cinderella, stupid. Blow the P and the P stand for poppin'. They gon' fall. Do my dance on them since they watch. I'm wearing kind of shorts. Cause my paper long. I'm crying. It's a Friday night. What's up? I ain't home. Let's go. I pull my shots. Uh-huh. Cause I don't drink alone. I'm outside again. Let's get it. Cause I hate it home. It's giving her face. Hey. Yeah. Her face. Hey. It's giving her face. Hey. Yeah. Her face. Hey. Yeah. Tell me why. Cause I love the transform. Con il suo nuovo album Take Care, Big X da Plug conferma il suo posto come una delle voci più grosse e potenti della scena del sud. Questo progetto combina testi crudi con una produzione che spazia tra influenze trap e sonorità più riflessive, mostrando sia la sua forza come artista che la sua vulnerabilità come uomo. L'album si distingue per le sue produzioni massicce, con beat potenti e sintetizzatori profondi che si fondono perfettamente con il flow dinamico di Big X da Plug, in puro stile South. Le tracce variano da brani più aggressivi che mettono in evidenza la sua energia a momenti più lenti e introspettivi dove l'artista riflette sul suo percorso e la propria crescita. La vita di strada, la sopravvivenza e il desiderio di successo sono i temi che attraversano l'album. Brani come Leave Me Alone e Rich of Rap raccontano storie di sfide, perseveranza e necessità a spingersi oltre i limiti. La sua abilità nel raccontare esperienze personali con un linguaggio schietto e diretto lo rende uno dei narratori più autentici del panorama moderno. L'album è stato accolto positivamente dai fan del rap underground, con molti che elogiano Big X da Plug per la sua capacità di mescolare liriche personali con un sound aggressivo. Take Care rappresenta un capitolo importante nella carriera dell'artista, dimostrando la sua crescita sia a livello personale che musicale.
Violence don't mean I condone it. I'm chillin', but I keep the Glock if you want it. Hey.
I know you sit back and watch what's going on. It look real special, but you gotta understand when it get better, it get worse. You're looking at all the things that come with this whole lifestyle, but you ain't looking at the side effects of success. One thing about the success when it hit, man, everybody got their hand out. Everybody looking for you. Everybody entitled, man. You get more problems than you ever can imagine because everybody looking at you as you to get out. Yeah, you to get out of jail free card. I'm gonna get out the ghetto on. So you got a lot of, I'm talking about there's so much pressure coming your way and you can't even celebrate your success. Because now everybody changing up on you. Up on you. Up on you.
Spaccato sto locale come si deve. Dopo che al bancone t'ho insegnato come si beve. Dopo che passo il giro di prova, passo al like level. Fumo ed esco fuori al tribunale con il rito breve.
Night Skinny, uno dei produttori più acclamati della scena rap italiana, ha rilasciato il suo attesissimo nuovo album Containers, un progetto ambizioso che mette in mostra non solo il suo talento nel creare beat coinvolgenti, ma anche la capacità di riunire alcuni dei migliori rapper e trapper della scena italiana. Il disco è un viaggio sonoro che esplora varie sfumature della trap e dell'hip hop, con una produzione ricca e multilivello che riflette il sound distintivo di Night Skinny. Il vero punto di forza di Container è la vasta gamma di artisti che vi partecipano, con collaborazioni che spaziano da veterani del rap italiano come Gue, Noize e Luque, a talenti emergenti come Kid Yugi, Simba La Rue, Arti 5 ed altri. L'album cattura l'essenza della scena rap nazionale. Ogni artista aggiunge il proprio stile unico e questo contribuisce a creare un disco variegato ma coeso, dove ogni traccia ha un'identità Transport. Il titolo Containers riflette il tema centrale dell'album, un luogo simbolico in cui si accumulano storie di vita, emozioni ed esperienze diverse. Le tracce esplorano temi come il successo, le sfide di strada, l'ambizione e le relazioni interpersonali. Il tutto condito da atmosfere oscure e ritmi potenti. Night Skinny gioca con i suoni in modo sofisticato, utilizzando bassi pesanti e sintetizzatori intricati che creano un mood ipnotico e introspettivo. La varietà stilistica e la profondità della produzione lo rendono un album che si distingue nell'attuale panorama musicale. Il disco non è infatti solo un esercizio tecnico, ma una vera e propria narrazione collettiva che rispecchia l'evoluzione della scena rap italiana. Con Containers, Night Skinny dimostra ancora una volta perché è considerato uno dei produttori più illuce del rap italiano. L'album, ricco di collaborazioni, tematiche profonde e produzioni sofisticate, è destinato a diventare un cult per i giovani appassionati del genere.
Dopo che passo il giro di prova, passo al like leve. Fumo ed esco fuori al tribunale con il rito breve. Prima che ho spaccato sto locale.
Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle tracce più belle della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Fumo ed esco fuori al tribunale con il rito breve.
WhatsApp.
State ascoltando
la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. E questa era la voce del nostro Nasty Mike dalla redazione di Torino. L'approfondimento sulla musica rap e hip hop ogni lunedì e ogni mercoledì. Pausa musicale per noi con Eminem. Restate qui, la giusta frequenza.
Even though I hold the weight of the whole world on my shoulders, I ain't never supposed to show it. My crew ain't supposed to know it. Even if it means going toe-to-toe with the Benzino, it don't matter. I never drag them in battles that I can handle unless I absolutely have to. I'm supposed to set an example. I need to be the leader. My crew looks for me to guide them. Some shit ever just pop off, I'm supposed to be beside them. That job said I tried to squash it, it was too late to stop it. There's a certain line you just don't cross, and he crossed it. I heard him say Haley's name on a song and I just lost it. It's crazy, this shit went way beyond some Jay-Z and Nas shit. And even though the battle was won, I feel like we lost it. I spent so much energy on it, honestly, I'm exhausted. And I'm so caught in it, I almost feel I'm the one who caused it. This ain't what I'm in hip-hop for, it's not why I gotten it. That was never my object for someone to get killed. Why would I wanna destroy something I helped build? It wasn't my intentions were good. I went through my whole career without ever mentioning it. Out of respect for not running my mouth and talking about something that I knew nothing about. Frustrates told me stay out. This wasn't my beef, so I did. I just fell back, watched and gritted my teeth while he's all over TV. Now I'm talking to a man who literally saved my life. Like, fuck it, I understand. This is business, and this shit just isn't none of my business. But still knowing this shit could pop off at any minute. To be a time when you could just say a rhyme and wouldn't have to worry about one of your people dying. But now it's elevated, cause once you put someone's kids in it, the shit gets escalated. It ain't just words no more, is it? It's a different ballgame. You call names and you ain't just rapping. We actually tried to stop the 50 and Jobby from happening. Me and Dre had sat with him, kicked it and had a chat with him, and asked him not to start it. He wasn't gonna go after him until Josh started gabbing in magazines how we stabbed him. Fuck. Smash him, mash on him, let him have it. Meanwhile, my attention's pulled in another direction. Some receptionist said the source who answers phone to this desk has an erection for me and thinks that I'll be his resurrection. Tries to blow the dust off his mic and make a new record. But now he's fucked the game up, cause one of the ways I came up was through that publication, the same one that made me famous. Now the owner of it has got a grudge against me for nothing. Well, fuck it, that motherfucker could get it too. Fuck him. But I'm so busy being pissed off, I don't stop to think. Just inherited 50's beef with Murder Inc. And he's inherited mine, which is fine. Ain't like either of us mine. We still have soldiers that's on the front line. He's willing to die for us as soon as we give the orders. Never to extort us.
strictly to show they support us. Or maybe shout them out in a rap or up in a chorus to show them we love them back and let them know how important it is to have Runyon Avenue soldiers up in our corners. The loyalty to us is worth more than any award is. But I ain't trying to have none of my people heard or murdered. It ain't words that I can't think of a perfect way to word it. Did it just say that I love y'all too much to see the verdict? I walk away from it all before I let it go any further. But don't get it twisted, it's not a plea that I'm copping. I'm just willing to be the bigger man if y'all can quit popping off at your jaws with a knocking. Cause frankly, I'm sick of talking. I'm not gonna let someone else's coffin rest on my conscience.
Green qui in diretta sulla giusta frequenza, Eminem, Like Toy Soldiers, Riccardo Cotomaccio, Tommaso Di Piero, Chicchi Dipa, Chiara Di Paola con voi in studio ancora fino alle 16 qui in diretta dallo studio A1 di Via Nazionale 5. Chiara Di Paola, è tempo di
Tendenze di X.
Tendenze X.
In tendenza in queste ore l'hashtag Hezbollah. Domenica sera il gruppo armato libanese ha compiuto un attacco con droni contro una base militare israeliana nel nord di Israele. Nell'attacco sono stati uccisi 4 soldati, altri 58 sono stati feriti. È uno dei più gravi attacchi di Hezbollah contro Israele da più di un anno, cioè da quando è iniziata la guerra di Israele nella striscia di Gaza. Nel frattempo arrivano notizie e immagini davvero terrificanti che io invito anche a guardare, a non così a non superare sui social, dell'attacco invece compiuto da Israele a Gaza. Un accampamento di tende mandato a fuoco accanto a un ospedale. I numeri naturalmente sono delle vittime sono ancora da accertare, ma le immagini sono veramente, insomma, parlano da sé. Come vi ponete nei confronti delle immagini atroci delle guerre o in generale di situazioni appunto atroci che i giornali fanno o non fanno vedere? Cioè, è giusto mostrare alcune atrocità? Quanto è giusto invece non mostrarle apertamente, quantomeno non mostrarle a tutti?
Sul giusto o meno non lo so, bisogna capire che effetto vuoi ottenere. Cioè, io per esempio vedendo queste immagini strazianti non cambio ideologia, no? Il pensiero rimane lo stesso, poi c'è chi rimane profondamente colpito, chi meno, chi per esempio invece alimenta indifferenza rispetto alla gravità di queste immagini. Quindi in realtà, se l'amore della cronaca lo condividiamo tutto, ci sta a promuoverle, ci sta a pubblicarle, ci sta a ricercare anche la verità. Ma a volte secondo alcuni sono superflue, non servono, però secondo me danno alla fine dei conti un quadro di quello che sta veramente accadendo, anche se devo dire tutte le guerre hanno le loro atrocità. Quello che mi colpisce qui è la frequenza di quello che accade, la frequenza di questi attacchi ed è soprattutto la frequenza con cui purtroppo vengono colpiti i civili, che è qualcosa che non riguarda tutte le guerre, nel senso di base tutti i civili ci perdono nelle guerre, poi dipende anche con quanta frequenza ci perdono, e devo dire che in Medio Oriente i civili sono i primi ad essere colpiti, a volte da quello che appare sembrano essere addirittura i target principali, anche se poi vengono ci viene detto che il target principale riguarda i terroristi, riguarda i piani alti di Hezbollah, riguarda i piani alti di Hamas, riguarda i piani alti degli Houthi, però a morire sono prevalentemente civili, e questo un domani Israele dovrà spiegarlo al mondo.
Tommaso, rapidamente, quanto è giusto mostrare immagini e foto atroci e insomma crude?
Sicuramente bisogna evitare l'effetto scandalistico, ma è importante mostrare queste immagini se non altro per mostrare la realtà, perché un conto è leggere un articolo e immaginarsi cosa cosa accade. Un conto è vederlo dal vero e quindi rendersi conto che la propria quotidianità deve essere stravolta da queste immagini, perché ci riguarda tutti ed è una guerra che non dobbiamo considerare lontana da casa, ma che è qui, che è presente anche ora, e un'immagine a volte fa più di una parola, più di una parola.
Ecco, io credo sia fondamentale la notiziabilità anche nelle foto, quindi se una foto è di per sé una notizia, io credo che queste immagini così atroci siano una notizia, insomma, perché veramente stiamo assistendo a un genocidio ed è giusto che tutti possiamo dire di saperlo e di esserne a conoscenza. In queste ore anche hashtag decisamente più leggeri, c'è Kyrgios in tendenza per quanto riguarda la vicenda Kyrgios-Sinner, perché Sinner vince il Master 1000 di Shanghai dopo la splendida finale contro Djokovic e riceve l'ennesimo attacco però a distanza da parte di Kyrgios. Il tennista australiano più volte si era scagliato e si è scagliato contro il numero uno del tennis, puntando il dito sulla mancata qualificazione dell'alto tesino per il caso doping che lo ha travolto nell'ultimo periodo. Ebbene, in questo caso il messaggio di Kyrgios arriva ancora una volta attraverso i social, partito dal suo account X, in risposta a un utente che a sua volta aveva preso di mira il tennista italiano. Ogni giocatore battuto da Sinner deve aver pensato la stessa cosa, si legge. Questo stronzo non dovrebbe nemmeno essere in campo in questo momento. Sei contento? Ho detto una parolaccia con il mio fare elegante, vedi, in radio.
Finalmente.
Ti piace?
Però sempre con quella tua delicatezza che ti contraddistingue, stavolta sì. Anche dovere di cronaca.
È dovere di cronaca, io ho letto un virgolettato assolutamente. Alla sua affermazione Kyrgios ha preso la palla al balzo per scagliarsi nuovamente contro Sinner, dice sì, è ridicolo, chiaramente non c'è stata alcuna risposta, insomma, né dall'alto atesino né di qualcuno appartenente al suo staff.
Tendenza anche che tempo che fa, ieri sera ci sono stati tanti ospiti nello studio di Fabio Fazio, ma uno che magari voi ben conoscete è anche il signor Guardiola, che si accomoda nello studio e risponde appunto alle domande del conduttore, il manager catalano del Manchester City, un passato in Serie A da giocatore di Roma e Brescia stupisce il conduttore per la sua proprietà di linguaggio. Parlo bene in italiano, merito di Francesco De Gregori, la donna cannone, la storia siamo noi, che è la mia preferita. Quando giocavo a Brescia, nel tragitto da casa al centro sportivo sentivo le canzoni in auto e così ho imparato l'italiano. Quando non capivo qualche parola chiamavo un mio amico e me la facevo spiegare, dice l'allenatore catalano, capace in carriera di realizzare due volte il triplete. Sono bravo, sorrido, ho sempre allenato grandissimi club, è importante trovare le persone giuste al momento giusto. In collegamento c'è anche Roberto Baggio, con cui Guardiola ha condiviso l'avventura al Brescia. Quando l'ho conosciuto aveva un ginocchio come una lavatrice ed era il più forte, dice il tecnico catalano. Era il più forte, posso immaginare cosa fosse quando era al vertice della carriera. Ha conquistato l'ammirazione di tutti, non solo perché era un giocatore speciale. In Italia non c'è posto in cui non sia amato, lui era diverso, dice Baggio, collegato da casa. Ringrazia Peppe, mi ha fatto emozionare con quello che ha detto, lo seguo dall'inizio della sua carriera di allenatore, tutti i suoi trionfi sono meritati.
C'è Trump, il riferimento è all'ipotesi dell'attentato dietro l'arresto di Wim Miller, 49 anni, fermato sabato a Coachella all'ingresso dell'area dove si sarebbe tenuto un comizio di Donald Trump. Bianco sarebbe lo sceriffo della contea di Riverside in California, ha fornito nuovi particolari riguardo le modalità dell'arresto. Miller si era presentato mostrando un falso accredito per accessi VIP e un pass giornalistico, anche quello risultato falso. Gli uomini dello sceriffo che presidiavano dei punti d'accesso dell'area si sono insospettiti e poi a un controllo della targa è risultato che il SUV nero guidato da Miller e tenuto in completo disordine all'interno era falsa. La macchina non era registrata, la perquisizione degli interni ha fornito nuovi motivi per sospettare di lui, insomma c'erano poi due armi, una pistola e un fucile, cariche, oltre a numerose munizioni, molti passaporti falsi e patenti false.
E in tendenza abbiamo, bah, in realtà lo dovrei lasciare dire a te forse.
Me vuoi lasciare a me? Va sì, bene, dai, vabbè, accetto, sì, perché c'è in tendenza Grande Fratello, sì. Stasera c'è la nuova puntata. Oh, io in realtà stavo scoprendo proprio leggendo la scaletta.
Capito, quante novità che ti faccio scoprire.
Ma tu sei sicuro? Perché come mai è sfuggito?
Ma io così ho scoperto.
Boh, dice che si sono baciati Maria Vittoria e Tommaso, non ci posso credere. Praticamente Bicci riporta che il giovane idraulico, che stuzzicato da Luca Calvani, ha ammesso di aver baciato la ragazza. Sì, ce lo siamo dati. E niente, che devo dire, comunque non ha nulla che non va. Lei è molto bella e carina. Se Tommaso si è lasciato andare con Luca, non nascondendo le sue perplessità, Maria Vittoria si è confidata con Amanda Lecciso. No, vabbè, ma sono sconvolta. Io, esatto, pensavo che sarebbe arrivato prima il bacio tra Scella e Javier. Tra l'altro loro si sono riavvicinati. Ma io dico, ma come fa questa ragazza? Cioè, non prende una posizione seria, che è una. E prima sta, prima gli piace quello, poi gli piace quell'altro, poi non gli piace quello, ma poi dopo gli ripiace quello, non gli piace più quell'altro, gli piace quello. Ma ragazzi, ma fate pace col cervello anche voi.
Perché se c'è un problema,
che cos'è?
Non lo so, una sigla di un cartone animato.
Ma che carino, questa l'ho già sentita da qualche parte.
Tu dovevi dire che era la sigla del Grande Fratello.
No, magari sarebbe molto
bellissima
più allegra.
La sigla,
no,
del Grande Fratello.
Paw Patrol.
I Paw Patrol, sì, li conosco. Sono i cagnolini, mi sa,
sì,
vero?
Sì, quando ho fatto la babysitter in Scozia, sti bambini guardavano sempre Paw Patrol. Lo pronunciavano così, quindi la pronuncia. Anche Peppa Pig.
Ma Dragon Ball come i vecchi tempi? No,
no, no, no. Mamma. In tendenza c'è Nations League, perché lo sapete, si gioca questa sera alle 20:45 la partita tra Italia e Israele, la si gioca a Udine. C'è naturalmente grande tensione, perché insomma al di fuori dello stadio è prevista una manifestazione pro-palestina che si snoda da Piazza della Repubblica a Piazza 20 Settembre. I biglietti venduti per la gara al Blue Energy Stadium sono 11.700 su una capienza di 25.000, mentre al corteo, che dovrebbe partire alle 17, sono attese migliaia di persone. Oh, diciamo che quella tra Italia e Israele è una partita che da mesi sta creando polemiche, innanzitutto per l'iniziale decisione del comune di non concedere il patrocinio, poi arrivato dopo il dietrofront del sindaco e un lungo dialogo con la FIGC. Una parte della maggioranza di centrosinistra che sostiene il primo cittadino non ha gradito, annunciando che parteciperà unicamente al corteo pro-Palestina. Poi sono arrivate le critiche di centro, accoglienza e solidarietà internazionale della campagna Ponti e non Muri. In una dura nota hanno scritto che Israele è uno stato che ha sancito l'apartheid attraverso una legge approvata nel luglio 2018 e che ai palestinesi di Cisgiordania e Gaza è raccomandato di andarsene, con le buone o con le cattive. Continua il testo: siamo giunti al plausibile genocidio in corso, come ha sentenziato la Corte Internazionale di Giustizia. Noi giochiamo con una rappresentanza nazionale ufficiale di quello stato, ma cosa abbiamo fatto quando in Sudafrica c'era l'apartheid? Fino al termine di quel regime il Sudafrica fu bandito dalle Olimpiadi. La prima puntata della settimana della Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Torniamo anche domani dalle 15 alle 16 su Radio Zainet, Radio Jeans e Hotblock Radio in FM, AM, DAB, ma anche in streaming e con la Visual Radio su Twitch. Grazie al nostro Flo in cabina di regia. Grazie, Cotu.
Grazie a te, Chiara. Grazie al signor Tommaso Di Pierro alla destra. Quindi ci sentiamo domani. Una settimana intensa. Io mercoledì non ci sarò perché andrò al Pacinotti. Ci aspettano
iniziamo
decine,
anche a
decine e decine di studenti, esatto, e studentesse. Siamo molto entusiasti
centinaia,
di tornare.
Possiamo dire centinaia.
Per una volta possiamo dire centinaia. Noi siamo molto fieri di questo. Settimana quindi intensa, ma restate sempre connessi sulla Giusta Frequenza. Qui ogni giorno dalle 15 alle 16 sulle nostre frequenze Radio Zainet, Radio Jeans e Hotblock Radio. A domani.
Ciao.